Possiamo iniziare la nostra serata. Siamo giunti al numero massimo di 100 che si sono collegati, oltre la piattaforma non ne può accogliere. Ci spiace. E allora ben ritrovati, benvenuti, benvenute in questo nuovo collegamento a distanza. Abbiamo da ottobre incontrato Guido Tallone e Mohamed Ba, sempre sul tema della fraternità. Poi Don Paolo Squizzato, sul tema della preghiera, il tempo della prova. Lidia Maggi e Angelo Reginato, che ci hanno accompagnati nella storia di Giuseppe, i fratelli. Ancora Guido Tallone, lo scorso mercoledì, che ci ha presentato il suo libro Il Vangelo della Domenica spiegato ai miei figli, sono i Vangeli dell'anno B, li ha commentati al termine di ogni commento una lettera scritta ai suoi figli. E allora eccoci questa sera per rileggere l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Salutiamo il nostro Vescovo Roberto, collegato con noi, che ci saluterà poi. Ci è caro salutare, ringraziare e dire il nostro bentornato a Monsignor Luigi Bettazzi, cui rinnoviamo gli auguri per il suo 97esimo compleanno il 26 novembre scorso. Lo scorso anno, proprio alla vigilia del suo compleanno, era nostro ospite, in presenza con il più giovane vescovo del mondo, in Albania, Don Giorgio Meta. E ricordando anche questi eventi e questi incontri, ecco, abbiamo chiesto e affidato a Monsignor Bettazzi, unico italiano ancora vivente, testimone del Vaticano II, abbiamo affidato un impegno non da poco, proprio rileggere per noi e con noi questa ultima enciclica di Papa Francesco. Stamattina mi diceva che ha lavorato più di 3 giorni per poter preparare questo incontro. Ecco perché noi gli diciamo doppiamente grazie. Non ha bisogno di presentazione, perché è nostro ospite più volte. E quanti di voi siete collegati stasera lo avete conosciuto, incontrato, apprezzato. E se siete qui è perché abbiamo il piacere, ecco, di ascoltarlo. Nel volantino ho volutamente messo la foto con l'ex abate di San Paolo fuori le mura, Giovanni Franzoni, che è stato qui a Ronco insieme a Monsignor Bettazzi un mese prima della sua morte. È un bel ricordo. Prima erano in 2, ancora viventi, ora l'unico è Monsignor Luigi, cui, ecco, auguriamo ancora lunga vita. Speriamo che la tecnologia ci favorisca. Vi chiedo di spegnere i vostri microfoni, potrete poi, al termine della relazione, intervenire, no? Chiedendo appunto la parola. Grazie e buona serata, buon ascolto a tutti.
Siamo invitati a riflettere sull'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Qualcuno ha considerato che è il maschile, le donne hanno detto, ma d'altra parte il Papa citava una il titolo dato da San Francesco a quell'epoca, quando si diceva fratelli si intendeva abbracciare anche le sorelle. È una enciclica che vuole tendere a promuovere l'amicizia sociale e si rivolge a tutti. Vorrei dire che è un po' laica, anche se c'è, come dice il Papa, il sapore evangelico, e ogni tanto, poi soprattutto alla fine, tira fuori anche il Vangelo, ma è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. Però, ecco, non intende creare una uniformità, perché ognuno poi lo deve tradurre nel proprio modo di pensare con la propria voce. Quello che dice il Papa, non dobbiamo mirare a una sfera dove tutti sono allineati, ma al poliedro in cui ciascuna faccia mantiene la sua fisionomia. E due luoghi cita il Papa all'inizio di questo mettersi insieme ciascuno con la propria voce, con la propria mentalità, è l'incontro di San Francesco con il sultano durante la crociata. C'era la crociata, la guerra, ma va a parlare perché il sultano, nel suo modo di pensare, venga incontro al programma di San Francesco sulla pace. E l'altro è l'incontro del Papa col grande imam musulmano. Ecco, l'ha incontrato non perché quello si faccia cristiano, né lui diventare musulmano, ma insieme vedono come si possa fare un cammino comune. L'enciclica parla, lei ha l'enciclica parte dalle ombre di un mondo chiuso e poi per parlare di un mondo aperto, ma la cosa singolare è che in mezzo, come immagine del cammino dell'umanità, propone la parabola del buon samaritano, dove ci sono le grandi violenze che provocano il ferito, quelli indifferenti come il samaritano e il levita, e quelli come il samaritano che invece si interessano. Allora si arriva al mondo aperto, ma poi il cuore aperto, e poi allora bisogna fare una migliore politica attraverso il dialogo, arrivare all'amicizia sociale. Poi percorsi per un nuovo incontro, qui è interessante, vedremo quali sono i punti su cui il Papa si ferma, e poi alla fine le religioni al servizio della fraternità nel mondo. Ecco, il primo capitolo è proprio sulle ombre di un mondo chiuso. Perché il mondo è chiuso? Perché cresce il progresso, ma cala l'etica della responsabilità. E a questo punto mi viene da citare, lo faccio io, non l'enciclica, un'idea che ho, che la differenza tra la ragione e l'intelligenza. Il bambino nasce immerso nel mondo del noi, di chi l'ha generato, di chi lo fa crescere, di chi lo aiuta, ha l'intuizione, l'intelligenza di essere nel mondo del noi. Poi man mano che cresce, soprattutto nell'adolescenza, scopre o sottolinea il mondo dell'io, cioè del fatto che lui può ricavare dalla conoscenza del mondo la ragione, ecco, organizzarsi un mondo di cui lui è al centro. Lui può ricavare dalle cose che vede nel mondo quanto gli serve per emergere. Ecco, questo è il progresso, però dimentica nello sviluppare la ragione, dimentica che è nato con l'intuizione del mondo del noi. Ecco, qui di solito io anche rilevo che la donna pare che abbia perfino il cervello più portato all'intelligenza, all'intuito, anche per la sua missione. Noi maschi diciamo, per deprimerlo, che è sentimento, ma è l'intuizione di un mondo più grande di quello nel quale noi entriamo attraverso la ragione. Ecco, allora, se dimentichiamo l'intuizione, cresce il progresso, ma cala l'etica, il senso della responsabilità. Ma è su questo piano della ragione dell'io, favorisce l'individualismo, crea delle difficoltà dell'insieme. Il Papa parla delle difficoltà dell'insieme dell'Europa o dell'America Latina, ma cominciano dalle piccole direi difficoltà dell'insieme, che però su questo allora entra l'interesse dei potenti, quella che il Papa chiama la terza guerra mondiale a pezzi, poi recupererà parlando delle guerre. Cala l'etica, il senso della responsabilità, e quindi non si pensa più, e questo sarebbe il fondamento dell'intuizione, al bene comune, ai diritti universali. Bisogna reagire ascoltando gli altri, mettendosi in rapporto con gli altri nella stima delle proprie radici, poi dirà più avanti, proprio per crescere insieme pur nella diversità. La speranza, ci sono delle speranze anche in un mondo chiuso, perché lui dice la pandemia, non ci si salva da soli, eh? La pandemia non è un castigo di Dio, è una realtà e Dio, ecco, Dio entra e ci accompagna per vedere di risolvere. Ecco, queste sono le ombre di un mondo chiuso. E poi c'è allora il capitolo sulla parabola del buon samaritano, qui ecco, sente ecco, che Gesù è vicino ad ogni bisognoso e la Santissima Trinità è un mistero di rapporto all'altro. Eh? Ecco, abbiamo già parlato dei tre, come dire, i tre modelli, i briganti che feriscono, allora l'ingiustizia, l'indifferenza e il sentirsi coinvolto, sentirsi prossimo. Ecco, e allora questo qui ci spinge verso il mondo aperto. Non siamo veramente noi stessi se non ci mettiamo con gli altri, se non restiamo chiusi nell'identità, ma ci sentiamo soci in un mondo che è di tutti. Qui c'è un principio che da diversi papi, ecco, viene richiamato. La destinazione universale dei beni, cioè il mondo è fatto per tutti coloro che vengono in questo mondo. Uno col nascere ha diritto di vivere. E se il mondo si organizza in modo che qualcuno ne assume tanta parte da impedire agli altri, a questi che vengono al mondo di vivere, ecco questa è un'ingiustizia. Allora la proprietà, che in una certa visuale è un principio primario, è un principio secondario e deve sentire la funzione sociale nei confronti di tutti gli altri esseri umani. Ognuno vale per se stesso. Se si parla di benevolenza, la benevolenza, volere il bene. L'altro è un caro fratello verso cui io devo cercare il meglio per lui. Ecco, questo è il mondo aperto. E allora l'impegno di lottare per promuovere ognuno, partendo dal basso, ecco, è una prima citazione che il Papa fa dei movimenti popolari. Ecco, la gente che si mette insieme per creare un mondo più aperto. Ma in un mondo più aperto ci deve essere il cuore più aperto, di sentirci tutti fratelli e sorelle. La globalizzazione, ecco, sembra che soffochi il localismo, mentre ecco, si aiutano a vicenda, perché la globalizzazione ci fa uscire dalla meschinità delle nostre chiusure, e il localismo ci fa sentire l'identità di ciascuno come un contributo al bene comune. Ecco, cioè io ho i miei valori, i valori della mia cultura, ecco, ma devo metterli al servizio del bene comune. Ecco, e allora scoprire il meglio di sé, integrare la nostra cultura, e la vicinanza aiuta. Ecco, ognuno che nasce ha diritto ai bisogni primari e alla piena realizzazione di sé. E quindi il Papa allora si richiama al problema dei migranti. L'ha già detto altre volte, i quattro punti: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Ecco, accenna anche ai mezzi, ai corridoi umanitari, il lavoro, ecco. Ma sentire che dobbiamo vedere la migrazione come un dono reciproco. Ognuno porta qualche cosa e, ecco, deve sapere rispettare e aiutare l'altro, con un dialogo paziente. E allora di qui allora si arriva alla migliore politica, al servizio del bene comune. E il Papa richiama due ricchezze che possono diventare due ostacoli: i populismi, ecco, il popolo, l'identità comune con dei legami sociali e culturali, ma non deve essere sfruttato al proprio progetto che sollecita l'egoismo, ma deve invece essere orientato al bene comune. E questo allora è la garanzia del lavoro. Ecco, allora garantire il lavoro perché possa servire al bene comune. E così per il liberismo, che è la rivendicazione della libertà, ma deve essere la libertà per tutti. Questa famosa frase della volpe libera in un libero pollaio, dove sì, si parla di libertà, ma è soltanto uno. E qui torna loro il richiamo ai movimenti popolari e alla necessità che ci sia un'organizzazione mondiale più efficiente, che possa, direi, garantire contro una finanza internazionale che è alla ricerca di sé e alle tecnografie, ecco, che sono sul piano della ragione contro l'intuizione del bene comune. Il Papa parla qui dell'ONU. Ecco, il Papa non accenna, non può fare delle critiche, dice speriamo che sia sempre. Il Cardinal Casaroli, nell'ultima conferenza che fece a Milano, alla Cattolica, disse che l'ONU non sarà mai veramente efficace e veramente democratica finché 5 nazioni, per aver vinto una guerra mondiale 75 anni fa, hanno il diritto di veto, e come lo ottenne l'America, la Russia, l'Inghilterra, la Francia e la Cina. perché basta essere amico di uno di queste che mette il veto contro quello che può essere contrastare, contrariare il suo amico. Ecco, io credo che una frase che ci richiama ai giochetti di parole di Tonino Bello, deve essere la forza del diritto, non il diritto della forza. Ecco, io credo che allora dobbiamo aspettare e lavorare per un'ONU che sia più democratica e quindi anche più efficace. Ecco, allora parla dell'amore politico il Papa. Una giustizia per tutti, ma perché sia per tutti deve cominciare dagli ultimi. Ecco la cultura dello scarto, dice lui. Se noi aiutiamo gli ultimi si potrà arrivare, se noi cominciamo dai primi, ecco, questi ne approfitteranno per confermare i loro privilegi, le loro priorità, e per dividere sempre più, ecco, le due parti del mondo. Saper ascoltare e saper tollerare, e parla di una parola, la tenerezza. Sembra strano in una enciclica, ma la tenerezza è l'amore che si fa vicino e concreto. Ecco, questa è la politica. La migliore politica. E allora attraverso quel dialogo e questa apertura agli altri, ecco, si arriva al dialogo e all'amicizia sociale. Il diritto, la dignità inalienabile di ognuno. Questo vale per i credenti tanto più, ecco, ma anche su un piano di intelligenza, diciamo agnostica, dice il Papa, la dignità inalienabile di ognuno e il diritto alla diversità. Non c'è solo un progresso scientifico, ecco la ragione che porta poi al dominio. Io non vedo quanti sono, perché tra parentesi potrei dire che le donne sono più portate all'intuizione, pare che anche il loro cervello sia così. Ragionano anche, ma il cervello è fatto più per l'intuizione, mentre pare che i maschi abbiano il cervello fatto per la ragione e quindi per il dominio e la violenza. Ecco, anche per questo io credo che, guardiamo le società e anche le chiese, sono sempre state in mano agli uomini, e hanno sempre avuto delle violenze. Il Papa non scende a queste cose, ma credo che sarebbe importante pensarlo. Non solo il progresso scientifico, che è la ragione e il dominio, ma l'intelligenza e l'intuizione dei valori permanenti, anche nelle periferie. Ecco, il Papa parla sempre del poliedro, non la sfera in cui tutto è uguale, ma il poliedro in cui ciascun lato ha una sua caratteristica e un suo valore. Ecco, allora il dialogo, l'incontro contro l'indifferenza o la violenza, la protesta violenta, un dialogo, la trattativa, l'integrare, il saper cedere qualche cosa del proprio per il bene comune. E un'altra parola, come era prima tenerezza, il Papa parla della gentilezza. L'ha detto altre volte per la famiglia, lo ripete qui per tutti. Le tre parole che dobbiamo avere: permesso, scusa, grazie. Ecco, allora questo è il rispetto per gli altri, questa è la gentilezza. E poi nei percorsi del nuovo incontro, ecco, è qui dove bisogna, non torniamo a prima, ma di pensare che si cresce, anche quelli che dicono dopo il Covid torneremo come prima. dovremo andare avanti perché ci ha fatto maturare molte cose. Partire dalla verità, dalla giustizia e dalla misericordia, dice il Papa. Un servizio agli altri contro il dominio. La condivisione contro le lotte egoistiche e la convivere, il diritto della persona, uguali opportunità a tutti. Ecco, questo è il processo di pace, dice il Papa, artigiano, cioè faticoso, ma che ognuno deve affrontare. Ecco, e qui ci sono le tre cose che accennavo prima. Il saper perdonare, per rompere il circolo vizioso delle vendette, fedeltà alla propria scelta. Per questo dice Gesù, ha detto: non sono venuto a portare la pace, ma la spada, cioè la fedeltà alla propria scelta, ma nel rispetto o nel dialogo con gli altri. Ecco, e per il perdono, penso, dice, perdono per aiutare la giustizia, pensa a due fatti avvenuti: lo Shoah, la distruzione degli ebrei, e Hiroshima e Nagasaki. Ecco, due fatti gravissimi di diverso tipo. Ecco, perdonare, ma nella giustizia, perché questi fatti non si ripetano. Sulla guerra dice che è una minaccia costante per le ambizioni egemoniche che ci sono, gli interessi particolari, la paura degli altri. Alle volte vengono cioè, nascoste come legittima difesa o come prevenzione. Il Papa dice che il potere distruttivo, ne parlava già il Concilio, delle guerre globali, quelle che coinvolgono le popolazioni più che gli eserciti, come sono le guerre oggi. Allora si parlava di ABC, guerra atomica, biologica, chimica, con gli effetti collaterali. Dice il Papa: non si può più parlare di guerra giusta. Anche la deterrenza nucleare, questo l'ha ripetuto alcune volte, è inadeguata perché ha conseguenze diffuse, accresce le paure e le diffidenze, ed è immorale, dice, è immorale. Ecco, quindi se è immorale la guerra, è immorale anche avere delle armi nucleari. E questo è difficile, ecco, ammetterlo, perché noi ragioniamo e non intuiamo. Dice, piuttosto, lo diceva già Paolo VI, coi soldi che si spendono per aggiornare le armi nucleari, fare un fondo mondiale per la povertà. La terza cosa è contro la pena di morte, che non solo non è necessaria, perché si possono dare delle pene. A un certo punto dice anche l'ergastolo, però è una specie di pena di morte, eh? Ma è immorale la pena di morte, perché è contro la dignità della persona umana, perché toglie la possibilità di conversione, perché ha sempre dei rischi di errore. E ogni tanto viene fuori che si è ammazzato qualcuno che non si doveva ammazzare, ed è strumentale alle dittature. Le dittature, ecco, abbondano, e soprattutto contro le minoranze culturali e religiose. Ecco, questo è il cammino dal mondo chiuso al mondo aperto, alle amicizie politiche. E allora poi c'è il capitolo specifico sulle religioni. Le religioni al servizio della fraternità nel mondo. Questo il discorso l'ha fatto come un piano, diciamo, di ragionamento, ecco, umano. Ma le religioni devono sentirsi al servizio, perché le religioni si rivolgono al Padre di tutti, con cuore sincero, e quindi agli esseri umani che sono fratelli tra di loro, perché tutti figli di un unico Padre. Ecco, questo contro i razionalismi e i mondanismi, dice, che sono frutto della ragione e che soffocano l'intuizione dell'umanità e del bene comune. E la Chiesa dice non è soltanto, non deve curare soltanto il privato, ma l'esistenza ha una dimensione politica, il bene comune e lo sviluppo umano integrale. Ecco, e le Chiese devono essere a servizio del bene comune e dello sviluppo umano integrale. Testimoni dello spirito di famiglia dell'interno delle chiese, cioè ogni comunità deve far sentire che vive come famiglia, tanto più le comunità cristiane, e testimone del servizio a Dio e dell'amore del prossimo. Qui c'è una frase che mi viene fuori, dice la musica del Vangelo, cioè anche quando noi lavoriamo nel laico, nell'umano, dobbiamo essere in qualche modo solleticati dalla musica del Vangelo. E poi c'è un appello, un lungo appello alla pace, alla giustizia, alla fraternità, in nome di Dio. In nome dell'anima umana da non uccidere, in nome dei poveri e degli emarginati da soccorrere, degli orfani, delle vittime delle guerre, di torture, di paura, in nome dei popoli vittime di distruzioni, in nome della fratellanza umana lacerata dagli integralismi, dai guadagni eccessivi, dalle ideologie. Torniamo alla destinazione universale dei beni. Ecco, quando viene fuori che 80 famiglie hanno il possesso come metà dell'umanità, 3,5 miliardi, ecco, qui c'è qualcosa di ingiusto, perché con queste ricchezze, mentre gente muore di fame o di malattie che potrebbero essere curate. L'appello in nome della libertà, della giustizia, della misericordia, in nome di tutte le persone di buona volontà. E il Papa, che è stato molto colpito e sollecitato dall'incontro con grande imam musulmano, dice: a nome dei musulmani dell'Oriente e dell'Occidente. E certo devono fare un cammino, ecco, anche noi forse nel 500, nel 600 avevamo le chiusure che adesso vediamo in molte zone musulmane, ma come siamo riusciti a crescere noi, ecco, dobbiamo aiutare a crescere gli altri. I musulmani d'Oriente e d'Occidente da una parte e la Chiesa Cattolica di Oriente e di Occidente. Comporta la conoscenza reciproca come metodo, il dialogo come strada e la collaborazione come condotta. Ecco, è motivato da San Francesco e richiama altri per dire: ritorna a questo universalismo al di là dei limiti delle religioni, parla di Martin Luther King, di Desmond Tutu, del Mahatma Gandhi, ma soprattutto, questo è bello, di Padre de Foucault, e beato prossimo santo Carlo de Foucault, che si è identificato con gli ultimi e per questo si è reso fratello universale. Ecco, due preghiere concludono l'enciclica. Una è la preghiera di tutti, al Creatore, Padre di tutta l'umanità, che dà, direi, fa sentire lo spirito di fratelli rivolte al bene e alla bellezza in tutti, e perché si possono fare progetti per un mondo senza fame, senza povertà, senza violenza e senza guerra. Ecco la preghiera al Creatore. E poi una preghiera cristiana ed ecumenica. L'intimità divina, l'amore fraterno come Gesù, da Nazareth alle comunità cristiane dei primi tempi. Gesù visto in ogni essere umano, pensiamo all'ultimo giudizio, benedetto, benedetto perché l'hai fatto a me, quando ti hai aiutato ogni essere umano, crocifisso e risorto. E poi lo Spirito Santo, da sentire in tutti ciascuno, che ci apra alla bellezza, all'importanza, alla necessità di un'unica umanità, pur con tutte le differenze. Ecco, questa è l'enciclica del Papa, ecco, io credo che dovremmo leggerla, rileggerla a pezzi quando troviamo un punto importante, secondo noi, che ci colpisce, ritornare su quel punto, perché credo che sia un grande messaggio non solo per la nostra Chiesa, ma un grande messaggio per tutta l'umanità. Grazie.
Grazie Monsignore per questa bella e profonda descrizione e riflessione sulla Fratelli Tutti. Comprendiamo cosa ha voluto dire impegnarsi per preparare un incontro come questo, per cui vale davvero il nostro grazie sincero. E se qualcuno, ecco, volesse chiedere la parola, basta che clicchi sul microfonino e puoi intervenire.
Non fate domande difficili che mi mettete in brutta figura.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Io ho solo due testimonianze su Monsignor Bettazzi da portare brevemente. Quando 8 anni fa a Lugano egli fu il relatore principale di una serata intitolata «Quale apocalisse serve alla Chiesa di oggi?», c'erano cristiani di tante denominazioni diverse. Alla fine dell'incontro si avvicinò un cristiano non cattolico orientale, il quale mi disse: «Ma se questo è il cristianesimo, divento cattolico domani mattina». E Monsignor Bettazzi aveva terminato un incontro in cui era rimasto in piedi 1 ora e 25 davanti a un leggio, parlandoci dell'Apocalisse, della sua vita e della Chiesa del suo tempo, cioè il Vaticano II. E il secondo riferimento è a 4 anni dopo, nel 2016, quando accanto a uno dei magistrati più importanti del Canton Ticino ci parlò di giustizia. Ecco, io ringrazio moltissimo Monsignore per quello che ci ha detto questa sera, ma lo ringrazio moltissimo, e credo di essere uno dei tantissimi, per la testimonianza di tanti decenni per noi. Io pensavo che quando Monsignor Bettazzi è diventato vescovo io nascevo.
Ah.
Sono passati 56 anni.
Ma
grazie ancora.
Bene, bene, dovrei dire un po' l'Apocalisse, perché io non sono un biblista, non ho difatti pensano tutti che l'Apocalisse sia le brutte cose che succederanno qui fino alla fine del mondo, quando sarà la Gerusalemme del cielo. Invece io penso che l'Apocalisse l'ha scritta quando è caduta la Gerusalemme della terra. Non solo gli ebrei, ma anche i primi cristiani erano sconvolti. Ma come Gerusalemme? E lui dice: no, guardate, Apocalisse vuol dire rivelazione. Vi rivelo che cos'è Gesù Cristo. E allora che è più il superamento del passato e arriva Gesù Cristo e fa un mondo nuovo, non una Gerusalemme di pietra, ma la Gerusalemme interiore che scende dal cielo e che è direi, intorno al trono del Padre e dell'agnello che è Gesù Cristo. Ecco, quindi è come dire un'esortazione a coltivare questa Gerusalemme nella quale noi siamo, tutti, i cristiani in modo particolare, con delle responsabilità. Ma io penso che quando Papa Benedetto, il gran teologo, ha firmato lo studio dei teologi che dicono che il limbo non c'è, insomma, è stato inventato per dire l'importanza del battesimo, ma che se siamo nel mondo di Gesù Cristo, ognuno quando nasce già nel soprannaturale, poi deve mantenerlo. Ma allora ecco, siamo tutti la grazia del Signore perché Lui è morto per tutti, per noi perché siamo testimoni in particolare, come dice. Testimoni del servizio a Dio e del servizio agli altri. Ma così, ecco, di guardare con simpatia a tutto il mondo che è immerso nella grazia dello Spirito Santo. Amen.
C'è qualcun altro che vuole intervenire?
No, è che non so se ho esaurito il tema, ma ho esaurito gli ascoltatori.
Sono 100,
Ah no?
altri non hanno potuto collegarsi perché c'è un limite.
Ecco, approfitto, Don Mario, non
Ecco,
so,
sì, diamo la
Luigi,
parola al
ecco,
vescovo.
ma era proprio un desiderio perché prima all'inizio del collegamento una telefonata alla quale dovevo proprio rispondere di un nostro diacono che versa in condizioni di salute molto gravi, il genero mi telefonava e non ho potuto, come dire, portare il saluto. Monsignor Luigi, il quale fa tutta la gratitudine davvero anche per la sua parola sempre profonda e anche un grazie, io dico anche un grazie specialissimo perché il Consiglio Pastorale nostro aveva previsto di poter approfondire proprio la Fratelli Tutti, un pomeriggio sempre su Zoom, poi prese molto tempo, c'è anche Don Fabrizio, vedo collegato, era presente anche lui, forse qualcun altro, il tema che erano due i temi, uno la Fratelli Tutti, l'altro era sul rinnovamento pastorale, parlò Sor Katia Roncalli. Io non so se è parente del
Sì,
Papa
è
Santo Roncalli
parente.
e non ci fu tempo poi Donezio di approfondire la Fratelli Tutti, per cui devo davvero dire grazie a Monsignor Bettazzi, non solo con, come dire, riconoscenza filiale, prima l'amico Ernesto Borghi ricordava che quando è diventato vescovo lui nasceva, io posso dire che quando nascevo Monsignor Bettazzi era già mio vescovo a Ivrea. E il mio confratello Don Luca Mainardi, ordinati insieme perché nello stesso anno ricevette ancora nel grembo materno già la benedizione di Monsignor Bettazzi. Siamo cresciuti poi insieme sotto il suo sguardo e è sempre bello davvero, Monsignor Luigi, ascoltarla e questa sera ritrovare questa bella famiglia biellese ma anche porendiese perché vedendo i vari volti ritrovo proprio la famiglia, la casa.
No, dico grazie davvero per questo approfondimento, perché non ci fu il tempo. E anche se, finisco con questo piccolo racconto, abbiamo avuto, io dico, veramente un colpo provvidenziale o di fortuna, perché nelle attività pensate quest'anno per il giubileo lauretano, il santuario di Graglia, quale anche i propri canavesani sono legati per la vicinanza, Don Mario Vescovo, il parroco di Ivrea, del Duomo di Ivrea, ci portava, ero seminarista, andavamo con i bambini, i ragazzi già ai tempi. Ebbene, il rettore Don Eugenio aveva voluto, approfittando della venuta a Bose del cardinal Fitzgerald, che è stato è stato il pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, per l'unità dei cristiani, aveva voluto organizzare al Santuario di Graglia una giornata di dialogo, di preghiera, di riflessione a livello proprio, ed aveva organizzato proprio per la domenica 4 ottobre. E quando è stato organizzato non sapevamo della Fratelli Tutti, per cui ci siamo trovati praticamente, questa occasione è davvero bella, di avere il cardinale, di avere i fratelli di varie religioni, i rappresentanti a Graglia, e quello che mi ha colpito è che hanno voluto, io ho detto, ma forse la messa, c'è il fratello Guido Dotti, ho detto forse la messa è bene che non l'invitiamo, forse la messa, dico, la celebriamo noi e poi il pomeriggio facciamo questo incontro aperto a tutti, dove ognuno ha presentato, parlato, e il tema era proprio Fratelli Tutti. Sono molto bello che in realtà la giornata è iniziata al mattino e tutti hanno voluto partecipare, erano presenti anche dentro al santuario, la messa, dove ancora una volta è proprio vero, la comunione inizia veramente dalla stima, dall'amicizia, dalla conoscenza delle persone. Dopo la celebrazione, il momento anche conviviale, erano i giorni in cui tra i vari lockdown si poteva anche organizzare un pochino di più anche i momenti conviviali, e poi tutti al Santuario di Graglia, dove è stata piantata veramente un seme, una pianta, un olivo a ricordare davvero questo cammino che stiamo facendo, fratelli tutti, fratelli e sorelle tutti, dobbiamo proprio dire, come ricordava anche Monsignor Luigi. E allora grazie, semplicemente accogliete questa testimonianza davvero molto bella, grazie anche per l'approfondimento, perché è certamente bello stare in ascolto e sentire poi anche chi ha tanta tanta esperienza.
Bene, grazie, sì. Grazie.
Ancora qualche intervento?
Basta.
Ma se non c'è più nessuno...
Io volevo dire che non l'ho ancora letta io, Fratelli Tutti, e questa introduzione del Vescovo Luigi mi stimola molto, ma certamente è la prima volta, se non erro, che in una enciclica si parla di tenerezza, di gentilezza, di tutti una serie di aspetti che fanno parte concreta della vita vissuta. E io trovo che questo dovrebbe proprio spingerci ad approfondire e ad avere nei rapporti con gli altri questo aspetto qua, che dimentichiamo sovente, anche in modo particolare sull'uso dei social, ecco. Quindi impararla molto bene, riflettere molto bene. Per me è davvero unica questa espressione, perché anche nelle altre cose che ha scritto, che ha pubblicato, Laudato Si, eccetera, ci sono molti indirizzi, ma questo aspetto di riconciliazione, di amore, di misericordia, che poi è l'aspetto del Vangelo, è la prima volta, mi pare, se non sbaglio, non sono così brava io sulle cose, ma che sia in un'enciclica del Papa. Ecco, trovo questa una cosa meravigliosa, e che però di cui noi dovremmo tener conto e rendere conto da oggi in poi, perché c'è la data questa enciclica, e credo che dobbiamo davvero portarla avanti con tutto il cuore e con molta molta responsabilità. È facile molte volte aiutare una persona, ma è difficile amarla, accoglierla ed accoglierla con tenerezza e con amore.
Ecco, è l'apporto che deve darci la femminilità, ecco. Siamo stati troppo maschili e quindi troppo chiusi. Però e violenti.
Sono 60-70 partecipanti.
Non so se c'è tempo, volevo... Mi interessava sottolineare un aspetto che molte volte forse un po' trascurato nell'interpretazione del perdono. Si tratta di quello che viene detto appunto 241, 241 di questa enciclica. E lo leggo solo perché io non riuscirei a esprimere. Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezione. Però amare un'oppressione, un oppressore, non significa consentire che continui ad essere tale e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. Perdonare non vuol dire permettere che continuino a calpestare la dignità propria o altrui o lasciare che un criminale continui a delinquere. Chi patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama. Se un delinquente ha fatto del male a me o a uno dei miei cari, vieta di esigere giustizia e di adoperarmi affinché quella persona o qualunque altra non mi danni di nuovo né faccia lo stesso contro altri. Mi spetta farlo e il perdono non solo non annulla questa necessità, bensì la richiede. Grazie. Cioè, volevo sottolineare un aspetto, sì, che molte volte per perdono si tende a dire lasciamo correre e tiriamo a campare, insomma, ecco, cose di questo genere.
Ecco, io spero che questi ultimi due interventi sono quelli che, ecco, di avere stimolato ad andare a leggere e a meditare la enciclica, perché, ecco, quello che si poteva dire in un'oretta così di conversazione, ovviamente riesce incompleto, ma ecco, sentirci stimolati ad andare a leggere, come la ringrazio, ha fatto, per comprendere veramente che cosa il Papa ci suggerisce. Grazie.
Se posso intervenire?
Perché no?
No, intanto ringrazio Monsignor Vescovo Luigi che ci ha fatto una bella sintesi di questa straordinaria enciclica. Io trovo che questa enciclica ha qualcosa di speciale proprio perché intanto parla della fratellanza universale. E parlando di fratellanza universale usa un linguaggio, se posso dire, molto laico. Torna ovviamente sul Vangelo, sulla Bibbia, la cita, ma ha questa attenzione proprio perché vuole arrivare ai fratelli tutti, sì, nel mondo, vuole arrivare all'umanità intera, e allora usa questo linguaggio laico e parla di questioni di tutta l'umanità. In effetti l'ispirazione gli è venuta dall'incontro ad Abu Dhabi l'anno scorso a febbraio con il grande imam di Al-Azhar. Mentre l'enciclica Laudato Si è venuta dall'incontro con l'amicizia che ha con Bartolomeo I, il gran patriarca di Istanbul, questa enciclica Fratelli Tutti gli è venuta dall'incontro con l'imam di Al-Azhar, e mi pare che è uno spunto straordinario, anche perché questo dovrebbe essere tenuto presente ogni volta che si presenteranno dei conflitti, e sappiamo che i conflitti che hanno un marchio religioso sono anche peggiori di tanti altri. E allora questa mi sembra un grande stimolo per tutti i cristiani, ma anche per tutti gli esseri umani, per tutti gli uomini e le donne di tutto il mondo, a guardarci davvero come fratelli. Ecco, casomai si potrebbe dire, usa il termine fratelli tutti, ed è un termine maschile. Ecco, magari potrebbe anche essere fratelli e sorelle tutti. Ma insomma, glielo perdoniamo questo, e io credo che Fratelli Tutti è una enciclica da riprendere, e mi piace l'icona del buon samaritano, alla quale sono molto molto affezionato, essendo anche dell'associazione Good Samaritan, perché è un'icona, la sapete tutti la parabola, ecco, dove il laico, nei confronti del religioso, del sacerdote, del levita, che vanno verso il servizio liturgico, il laico è quello che viene preso ad esempio. Ecco, mi pare una davvero stimolante per una lettura che possono farla tutti gli esseri umani della terra.
Bene, ecco, il Papa si è già scusato del Fratelli Tutti, perché è una frase di San Francesco, e a quei tempi diceva Fratelli Tutti. Da quello che lei mi ha detto, vorrei vedere se incontrasse il Dalai Lama. Chissà, potrebbe fare un'altra enciclica.
Che simpatico.
Simpatico. Quanto sette anni ancora gli spunti. Bello questo Dalai Lama.
Non si sente la voce.
Brillante. Cosa dite? Dobbiamo concludere? Abbiamo la fortuna, come dico in queste serate, di non dover prendere la macchina e rientrare a casa. Siamo ognuno a casa nostra e possiamo semplicemente prepararci per andare a letto. Questo è un vantaggio che ci porta la tecnologia. Anche se la presenza sarebbe ovviamente più bella e più coinvolgente. E allora io direi di concludere, perché l'invito di prendere in mano questa enciclica e di leggerla può essere davvero il nostro impegno come stimolo e conseguenza di questa.
Bene, io vi ringrazio, chiedo scusa se non ho sviluppato completamente, e vorrei quasi chiudere con una benedizione laica. Il Signore vi benedica nella crosta e nella molicca.
Allora vi do alcune comunicazioni prima di lasciarci. Tanto ringrazio a nome vostro Monsignor Bettazzi, e un grazie anche a chi l'ha affiancato, no? C'è Francesca, immagino che sia lì accanto, perché pretendere che uno di 97 anni possa, ecco, manovrare il computer, eccetera, già difficile per noi, quindi. Ecco, allora grazie. Abbiamo continuato anche con questo incontro il nostro cammino, no, sul tema della fraternità, che ci accompagna ancora per tutto l'anno 2021 nelle nostre serate. Noi avevamo iniziato appunto il 3 ottobre con Mohamed Ba e Guido Tallone, il giorno in cui il Papa firmava l'enciclica, e abbiamo proseguito. Il prossimo incontro, ecco, è con Moni Ovadia il 9 dicembre alle 21, e tratterà appunto questo tema, no, della fraternità, no? Perché la fraternità? Resistere alla crudeltà del mondo, come è capace lui, no? L'abbiamo già avuto ospite qualche anno fa. E poi il 14 di dicembre prosegue il percorso di formazione per adulti con Savino Calabrese. Come potete nel sito trovare sempre gli appuntamenti, gli aggiornamenti e anche sono state inserite le due videoconferenze ultime che abbiamo fatto le settimane scorse. Concludo con quello che avevo scritto nel volantino, riferendosi a Papa Francesco che ha scritto questa enciclica. Lui ha fatto la sua parte, sta a noi lasciare che il sogno sia solo un sogno, non sia solo un sogno, ma sia l'inizio seminale di un nuovo modo di vivere insieme, come fratelli e sorelle, più la natura, nella stessa casa comune. Avremo tempo e saggezza per questo salto. Le ombre dense continueranno sicuramente, ma abbiamo una lampada con questa enciclica di speranza di Papa Francesco. Essa non dissipa tutte le ombre, ma è sufficiente per immaginare il cammino che tutti devono intraprendere. E allora saluto anche tutti voi, il nostro vescovo, Ernesto Borghi, ti avremo, no, insieme ad altri colleghi, ospite al 17 dicembre, no, col tema Le radici della comunità cristiana. Ti ringrazio anche per l'intervento che hai fatto prima. E concludiamo con questa preghiera di Adriana Zarri. È mancata il 18 novembre 2010, quindi 10 anni fa, e usiamo le parole, poesia, che lei era solita usare quando scriveva. Non mi rimproverate se quando agisco non recito preghiere, perché il Signore non è un contabile e la sera non fa il bilancio delle giaculatorie. Non mi rimproverate se quando prego non penso alla gente, perché neanche la Chiesa ha il libro mastro e tiene i conti del memento dei vivi. Lasciatemi pregare senza fare i ragionieri del mondo e lasciatemi agire senza fare i ragionieri di Dio. Da tu quasi preghiere. Ecco, allora io chiedo scusa anche per tutti quelli che si sono prenotati per entrare, erano a 15 e non hanno potuto perché il numero massimo era 100. E vi ringrazio, grazie Monsignore, buon proseguimento e buonanotte a tutti.